Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Buon pomeriggio e seconda puntata dopo quella di ieri, di questa settimana, di puntate speciali di Focus Economia. Ricordo a chi si fosse perso le edizioni precedenti che la settimana scorsa abbiamo toccato i temi principali dell'economia in questi primi sette mesi dell'anno, per come li abbiamo affrontati durante il programma. Da ieri invece abbiamo iniziato a toccare i temi economici sempre, per come emersi nella 19ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, organizzata anche quest'anno dal Sole 24 Ore con la provincia autonoma di Trento, lo scorso dal 23 al 26 maggio, presenti 5 premi Nobel, 80 relatori, 330 eventi. Ieri abbiamo fatto ascoltare alcuni dei passaggi per noi più rilevanti in tema di demografia, denatalità e anche ricerca delle professionalità, quindi scarsità di giovani per motivi demografici, ma anche scarsità dei profili che le aziende ricercano. E avevamo concluso la puntata di ieri dicendo forse un aiuto in qualche modo potrebbe arrivare dall'intelligenza artificiale, cioè il minor numero di occupati. Le stime della Banca d'Italia di una perdita importante del PIL nei prossimi anni, la produttività, diciamo, potrebbe mantenersi a livelli attuali o anche crescere, anche se con minor occupati, grazie all'intelligenza artificiale. Di intelligenza artificiale si è molto parlato a Trento, la prossima rivoluzione industriale è iniziata, così ricorda il fondatore di Nvidia, Jensen Huang, che ha detto l'intelligenza artificiale porterà significativi guadagni di produttività in quasi ogni industria e aiuterà le aziende a essere più efficienti in termini di costi ed energia. Chiaramente lo dice l'amministratore delegato e fondatore del colosso, che grazie al fatto che stia lavorando e producendo i microchip fondamentali per l'intelligenza artificiale è arrivato a capitalizzare 3.332 miliardi di dollari a Wall Street, superando Microsoft ed Apple. Pensate che Nvidia valeva 2 anni fa 300 miliardi, cioè praticamente eravamo a un decimo del suo valore, ed era concentrata nella produzione di chip per i videogiochi. I titoli hanno guadagnato il 3290% e negli ultimi 5 anni, ma il titolo Nvidia solo da inizio anno ha guadagnato il 170%. E poi c'è il tema che questi grandi attori non siano in Europa, perché Nvidia produce negli Stati Uniti, così come OpenAI con ChatGPT. E Pechino l'ha inserita nel piano strategico già dal 2015, stanziando già 20 miliardi di euro. E tant'è che qui si rischia una vera e propria guerra commerciale, o meglio, già in corso tra Cina e Stati Uniti. Abbiamo visto anche le reazioni sui titoli in borsa, proprio dopo che Trump ha dichiarato che lui sarà, diciamo, per bloccare ancora di più l'export di tecnologia americana verso la Cina, ma potrebbe non intervenire per difendere Taiwan. Allora, di questo ha parlato, dell'elemento di politica internazionale che c'è dentro questa guerra commerciale. Ne hanno parlato Marta Dassù, che è senior advisor dell'Aspen Institute, Roberto Viola, direttore generale della Commissione Europea per le politiche digitali, Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi Alliance, e Julian Sciarca, che è fondatore e amministratore delegato di iGenius. E il panel si chiamava Il ruolo dell'Europa tra Stati Uniti e Cina nella mappa dell'intelligenza artificiale. Sentiamo nell'ordine Dassù e poi Viola e poi Sciaudone e infine Sciarca.
Dirò tre cose che molto rapidamente, ma che mi sembrano importanti. La prima è che l'intelligenza artificiale in genere, la competizione sugli strumenti che la compongono, perché poi parliamo di intelligenza artificiale, ma la definizione di intelligenza artificiale è sempre abbastanza sfuggente, una vecchissima definizione degli anni 50 che si concretizza oggi mettendo insieme la quantità di dati, di algoritmi e il quantum computing. Quindi è questa triade che rende oggi l'intelligenza artificiale così importante. Sarà fondamentale nella competizione geopolitica fra Cina e Stati Uniti, è già stato accennato perché, la competizione Cina-Stati Uniti in effetti avrà al centro la competizione tecnologica, in una specie di shadow war, ma neanche tanto. Tutte le misure di restrizione sui semiconduttori sono un'indicazione di questo da parte americana e con la risposta cinese, e questo spiega anche l'importanza specifica di Taiwan come grande polo di costruzione con TSMC dei semiconduttori, rimane appunto l'hotspot. Quando pensiamo ai problemi della sicurezza del domani, a mio modo di vedere, quello che può accadere nell'Asia Pacifico sarà molto più rilevante di quello che già sta accadendo in Europa e in Medio Oriente. Quindi la centralità per la competizione geopolitica è in dubbio. Secondo punto, credo che Roberto Viola abbia detto giustamente, l'EU AI Act è Europa su Europa, perché fondamentalmente è impensabile che essere una potenza normativa globale senza avere la capacità finanziaria e tecnologica per essere una potenza anche in quei campi. E l'Europa si trova appunto in questo scisma, se volete. Ha regolato quello che le interessava di regolare internamente, con costi però secondo me abbastanza rilevanti per le imprese, costi di tipo adempitivo, se così posso dire, cumbersome in qualche modo per le imprese. Chi frequenta il mondo delle imprese sa che questo regolamento non è che sia stato apprezzato così tanto, ma insomma fondamentalmente stiamo parlando ancora di Europa su Europa, perché nel mondo non abbiamo le risorse finanziarie e non abbiamo neanche le risorse energetiche. È un punto di cui non abbiamo parlato, ma che è molto importante, perché questa intelligenza artificiale è molto energy intensive, e se c'è un campo in cui l'Unione Europea l'Europa sta purtroppo perdendo posizioni, è proprio quello. Gli Stati Uniti, dopo la rivoluzione energetica che hanno compiuto, sono fondamentalmente autosufficienti. La Cina ha ereditato dalla guerra in Ucraina la Russia come grande serbatoio di energia. L'Europa sta pagando l'energia 3 volte di quanto la pagano gli Stati Uniti, e questo spiega la nostra perdita di competitività. E l'artificial intelligence è veramente energy intensive, sarà un problema ulteriore per noi. La terza cosa che volevo dire è che entriamo attraverso i large language models in uno scenario, secondo me, di balcanizzazione, di frantumazione, cioè in cui c'è spazio anche per iGenius, naturalmente, così come c'è spazio però per ChatGPT, cioè per una visione cinese in cui le macchine vengono allenate anche su migliaia di parole scritte da Xi Jinping. Quindi ci sarà una frantumazione, una balcanizzazione in cui anche gli europei avranno i propri sistemi LLM, vedremo se riusciremo appunto a finanziarli. Ultimissimo flash è che l'intelligenza artificiale pone 2 diversi problemi di sicurezza: uno di sicurezza interna, i diritti dei cittadini, la cyber security, l'informazione, la disinformazione, ne abbiamo parlato, quello che si potrebbe chiamare safety in qualche modo, dove si stanno tentando vari accordi internazionali. C'è stata un'importante riunione a Seul, ad esempio, la settimana scorsa fra 10 paesi, e una invece di sicurezza militare in senso proprio, l'applicazione dell'intelligenza artificiale al dominio militare sarà una cosa molto rilevante e si incrocerà con 2 temi che determineranno il futuro della sicurezza. Uno è la deterrenza nucleare, cioè quanto più aumenterà l'automazione dei processi nel campo della deterrenza, tanto di più corriamo dei rischi di escalation. Questo è quello che tutti gli studi in materia sostengono, ed è una cosa da tenere particolarmente sotto osservazione, perché ci vorrebbe una nuova forma di controllo degli armamenti, perlomeno fra Stati Uniti, Cina e Russia, cioè le 3 potenze nucleari che si esercitano in questo campo.
L'Europa ha fatto le AI Act, non per fare la maestrina, la penna rossa al resto del mondo,
lo ha fatto soprattutto per un'esigenza sua, un'esigenza dei suoi cittadini, delle sue imprese. L'Europa è un posto che le regole le ama e ha bisogno, diciamo, di questo tipo di certezze per procedere nella tecnologia, e in effetti poi ha un sistema istituzionale che riesce a fare una buona sintesi fra i diritti fondamentali, le questioni tecnologiche, e quindi negli anni si è creato il cosiddetto effetto Bruxelles, che poi le regole europee sono state esportate nel resto del mondo, soprattutto in quello democratico occidentale. L'AI Act quindi nasce da un'esigenza di certezza, cioè da un'esigenza di evitare che 27 stati membri, 27 leadership politiche, centinaia di leadership regionali si inventassero le loro regole fatte in maniera casareccia. Questo sarebbe stato un disastro totale. Già un continente che fatica un po' a abbracciare l'innovazione di fronte a centinaia di regole sarebbe stato veramente un disastro. Quindi questa cura omeopatica che l'AI Act serve a questo. Il secondo elemento è la certezza delle regole, perché non ci sono solo le questioni che riguardano la compliance, c'è anche un eventuale questione che riguarda i danni, fra virgolette, eventuali dell'intelligenza artificiale, e quindi poi centinaia di migliaia di cause che già stiamo vedendo negli Stati Uniti e dappertutto. Quindi questo da un lato quindi protegge i cittadini, ma anche protegge le imprese, che una volta che si è conformi alle AI Act sostanzialmente adottate l'intelligenza artificiale e utilizzate. Le AI Act non è una legge performativa, non è che dice l'intelligenza artificiale è buona, è cattiva, serve, non serve, è una legge che regola i rischi, quindi regola solamente il 10% dell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ovviamente se fate fotografie e le mostrate, cioè, e tutti dicono mappa quanto siete bravi, l'ha fatto l'AI, ma va bene così, e non è certo un elemento che deve preoccupare il legislatore. Ma quando l'AI viene utilizzata in un robot che opera a cuore aperto, beh, chiaramente l'algoritmo deve essere verificato. Quindi l'AI Act è basato su una piramide dei rischi. I rischi più gravi, viene vietato l'uso, tipo il social scoring, quello che si chiama la polizia predittiva, cioè alla minority report, arrestare persone sulla base di un algoritmo. E poi quello che riguarda i rischi di prodotto o di sistema, dove le imprese faranno una procedura di certificazione con gli stessi enti in cui fanno oggi, mettono il famoso bollino CE. Quindi questo approccio basato sui rischi ha effettivamente sedotto le varie organizzazioni che se ne occupano, il Consiglio d'Europa, l'ONU e compagnia cantante. Per quanto riguarda i nostri partner, quelli, diciamo, i nostri stretti alleati, c'è un articolato discorso che riguarda la cooperazione della tecnologia più ampia. Per quelli che invece non sono proprio i nostri alleati, c'è comunque un confronto necessario, perché comunque questa è una tecnologia che cambierà la faccia del mondo. Torno da una settimana a Washington, in cui chiaramente mi hanno invitato dappertutto a parlare, eccetera, però quello che conta per l'Europa sono i suoi ricercatori, i suoi calcolatori, le sue imprese, quello peserà nel mondo. Quindi sono molto orgoglioso che ieri il Consiglio dei Ministri della Ricerca ha passato il nostro AI Factory Act, che è un altro miliardo di euro sui nostri supercalcolatori, incluso Leonardo, per potenziarli, per rendere le macchine pubbliche più aperte a tutti, perché il modello di innovazione dell'Europa, questa è la sfida a cui tengo di più, è un modello, ovviamente, perché noi non abbiamo le aziende verticali della Silicon Valley, aperto all'innovazione, in cui speriamo che intorno a queste grandissime macchine ci sia l'università, le start-up, ce n'è una bravissima qui oggi, l'impresa più tradizionale che sonnecchia, e che quindi si crei un ecosistema che più è conforme all'economia europea. Questo, secondo me, pesa nel mondo.
Direttore Viola, è ovviamente più che corretto e condivisibile. scrollavo la testa solamente perché l'effetto che avrà un regolamento una volta che sarà firmato, è cosa che dovrebbe accadere credo nei prossimi giorni ed essere pubblicato nelle prossime quindi settimane, quindi non una cosa da accadere ma oramai esistente perché il testo è consolidato, pubblicato e disponibile per tutti, fatto da 180 considerando, 113 articoli, una quarantina di allegati, un documento di circa 400 pagine credo in una versione stampata. Pensare che non produca un effetto violento sulla realtà economica nella quale interviene è molto ottimistico. Il problema del regolamento sull'intelligenza artificiale che entrerà in vigore nelle prossime settimane è che immediatamente avrà effetto diretto, è un regolamento, quindi è un atto che non ha bisogno dell'intervento degli stati, ma deve essere eseguito direttamente in tutti gli ordinamenti, porterà diritti e doveri in capo a persone fisiche, persone giuridiche, amministrazioni, imprese, autorità, tutte, e saremo i primi a farlo, nel senso che al momento non c'è il secondo, saremo i primi perché l'Europa ha deciso di adottarlo, ma non è detto che ci sarà il secondo. Questa è una scelta che deve essere guardata dal punto di vista, come dire, se volete, strategico giuridico. È già successo. E il direttore Viola sa perfettamente che in materia di trattamento dati l'Europa è stata il primo a fissare delle regole, le ha fissate e ha creato una chiara simmetria giuridica dal punto di vista dell'impatto economico che questo ha prodotto. Per anni abbiamo visto che i social, ad esempio, tutte le attività economiche collegate ai social, nella versione più semplice, se vogliamo utilizzare questa espressione, si sono sviluppate a sinistra e a destra dell'Europa, ma non in Europa. L'Europa è un mercato. Occorre fare molta attenzione che anche a valle del regolamento europeo non accada la stessa cosa, e cioè che il mercato europeo sia un mercato di fruitori e che invece lo sviluppo, l'innovazione avvenga negli altri sistemi economici che non hanno e non adotteranno probabilmente in animo di fissare regole immediatamente vigenti, immediatamente applicabili, come è già accaduto con il trattamento dei dati. L'America, dopo gli Stati Uniti, dopo anni hanno fatto accordi per cercare di disciplinare il trattamento dati al di là e al di qua dell'oceano. Ovviamente la stessa cosa non è neanche successa con la Cina, ma entrambi i sistemi economici hanno fatto innovazione, sono diventati stati economici con una propria autonomia e disciplina. L'Europa ha fatto una scelta diversa, ma l'impatto giuridico, economico e sociale di questa scelta non è banale, è come dire, un turning point. Fare per primi le regole, probabilmente restare da soli a farle e pensare di contagiare in modo virtuoso gli altri è una scelta, come dire, da cuor di leoni.
Le rivoluzioni tecnologiche non sono solo rivoluzioni hardware e software, sono rivoluzioni sociali, di fatto, per cui creano queste ansie perché c'è una mancanza di conoscenza, perché diciamo ci sono pochi creatori e la maggior parte di noi siamo utilizzatori della tecnologia. Regolamentazione, innovazione tecnologica e dimensione economica sono tre binari che difficilmente oggi dipendono l'uno dall'altro. Un po' perché appunto la politica e le implementazioni della regolamentazione hanno dei tempi che molto spesso e volentieri vengono dopo la tecnologia, e un po' perché di solito trovano applicazione più nel futuro che nel presente, poiché la tecnologia va a una certa velocità. Quindi aver speso circa 8 anni nel costruire modelli di intelligenza artificiale dall'Italia, quello che ho imparato è che prima di tutto fare business e costruire intelligenza artificiale in Europa è diverso. È diverso perché a livello culturale, appunto, la disruption sociale ti spinge a un'implementazione diversa. E questo non credo che sia un tema di risorse o di opportunità. Io credo che sia proprio un tema di approccio. Cioè noi abbiamo l'ansia di inseguire gli altri. Per cui tutto l'ecosistema che ti circonda ti spinge in una direzione che oggi non ci permette di ottenere la scala. Non è che non possiamo non avere la scala. Se oggi noi vediamo i 10 supercomputer più potenti al mondo, che sono la materia prima della costruzione dell'intelligenza artificiale che ha permesso a OpenAI e a ChatGPT di capitalizzare 80 miliardi, ce ne stanno 6 negli Stati Uniti, 3 in Europa e 1 in Giappone. Se andiamo a filtrarli per le caratteristiche chiave, uno sta in America, lo sta utilizzando OpenAI, e l'altro sta a Bologna in Italia, lo stiamo utilizzando noi e altri attori italiani. Per cui i dati ci sono, sicuramente ancora da scavare, perché le imprese si siedono su miniere d'oro di informazioni di cui non sono ancora a conoscenza, ma vi posso assicurare che con le mani in pasta nel costruire il modello italiano di intelligenza artificiale che lanceremo nel giro di qualche settimana, i dati ci sono e i modelli si possono creare. Non ci mancano i talenti e non ci manca la potenza computazionale. Cosa ci manca? Dal mio punto di vista ci manca l'ambizione, ma non l'ambizione solo degli imprenditori e delle start-up. Cioè, noi oggi continuiamo a parlare del sogno di creare gli unicorni. Gli unicorni sono storia del passato. La nuova linea di riferimento è 1.000 miliardi. Se il punto di partenza nel mondo dell'intelligenza artificiale non è quello di creare un'azienda da 1.000 miliardi, hai già perso, non arriverai né a 1, né a 10, né a 100 e molto probabilmente neanche a 100 milioni. Per cui noi abbiamo un problema di in questo momento di identità, visto anche il titolo del panel, e dobbiamo assolutamente concentrarci sulla realtà, perché la realtà e l'inflazione che sta portando l'intelligenza artificiale sono due mondi completamente scollegati. Cioè, prima di parlare di un AI Act che rallenta l'innovazione, parliamo del fatto che i diritti umani non sono negoziabili. Prima di parlare di un'intelligenza artificiale che prenderà anima e sostituirà i posti di lavoro, parliamo del fatto che le nostre 16-18 ore da svegli oggi sono un disastro. Negli ultimi 20 anni la tecnologia ci doveva ridare indietro il tempo, semplificarci la vita, invece siamo diventati schiavi e abbiamo tutta una serie di problemi da risolvere che vanno ben oltre al fatto che l'intelligenza artificiale avrà un'anima, prenderà forma, ci prenderà i posti di lavoro. Cioè, noi oggi abbiamo la maggior parte dei nostri lavoratori che sono dirotti dalla tecnologia, che prima erano degli ingegneri che potevano esprimere il loro potenziale, oggi devono imparare la tecnologia, se no non lo possono fare. Per cui l'intelligenza artificiale in questo caso, che fa parlare l'uomo e la macchina, è l'opportunità che abbiamo per chiudere il divario delle competenze, è l'opportunità per amplificare il vantaggio competitivo del Made in Italy. Quindi prima ancora di parlare di attacco, noi dobbiamo difenderci, capire che non possiamo essere i primi da subito, perché l'errore che abbiamo fatto all'inizio degli anni 2000. Purtroppo c'è chi viene per prima, come è successo per la Silicon Valley. Che cosa abbiamo fatto per 20 anni? Abbiamo inseguito la Silicon Valley, volevamo copia e incollare il modello della Silicon Valley, poi non parliamo dei fondi, con un decimo se non un millesimo dei fondi. Bene, ora siamo all'inizio di un nuovo ciclo che durerà 20 anni. La partita dell'intelligenza artificiale non è ancora iniziata. Il fatto che OpenAI sarà il campione dei prossimi 20 anni, vi posso, non dico promettere o garantire, ma vi posso dire che questi modelli, stasera andiamo a dormire e domani ci sarà un modello potenzialmente ancora più potente, no? Per cui bisogna guardare ai fondamentali, bisogna sensibilizzare prima di tutto le fondamenta della nostra società in Europa, perché quello che hai detto è importantissimo. La OpenAI non è nata con il venture capital, è nata con un operatore economico e quindi è nata grazie a un'infrastruttura che già esiste negli Stati Uniti. Se il nostro punto di debolezza sono le imprese, le nostre industrie di punta che sono diventate più deboli, se queste diventano più forti, l'ecosistema delle startup è solo una conseguenza, le aziende che poi puntano al trilione è un'ulteriore conseguenza. Per cui, per chiudere, io sono estremamente fiducioso che nei prossimi 20 anni l'Europa potrà giocare un ruolo non solo da utente ma anche da creatore, ma deve essere assolutamente pragmatica.
Quindi abbiamo sentito nell'ordine Marta Dassù, che è Senior Advisor dell'Aspen Institute, Roberto Viola, Direttore Generale per le Politiche Digitali della Commissione Europea, Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi Alliance, e Julian Sciarca, fondatore e amministratore delegato di iGenius. Adesso, dopo il meteo, cercheremo di capire come invece Bruxelles, quanto a intelligenza artificiale, ha provato per prima, diciamo, a avere delle regole per evitare, diciamo, la giungla, come abbiamo già visto con grandi colossi della rete che per anni hanno agito indisturbati, sostanzialmente con l'idea che fossero new economy, e poi invece si è intervenuti ex post. Questa volta si cerca di farlo prima, dopo il meteo.
Focus Economia.
con questa puntata speciale di Focus Economia. Si dice come battuta che l'America innova, inventa, la Cina copia e l'Europa regolamenta. Allora, in questo caso però non è in maniera negativa, perché l'Europa è intervenuta per dare dei paletti all'intelligenza artificiale. La legge europea sull'intelligenza artificiale disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione Europea. È la prima al mondo, con un insieme di obblighi ai fornitori e sviluppatori dei sistemi in base ai diversi livelli di rischio identificati, anche perché c'è tutto il rischio diciamo delle fake news o di utilizzare l'intelligenza artificiale per ingannare poi il fruitore di un servizio. E quindi la nuova legge classifica i diversi tipi di intelligenza artificiale in base al rischio. Ci sono quelli che hanno un rischio limitato, che avranno obblighi di trasparenza molto leggeri. Quando il rischio è inaccettabile scattano i divieti, per esempio le tecniche manipolative, appunto, delle pratiche di polizia predittiva, il divieto del riconoscimento delle emozioni, vietato sul posto di lavoro nelle scuole, e ancora anche il caso del riconoscimento facciale, il cui uso è consentito solo alle forze dell'ordine, soggetto a condizioni rigorose. E le tecniche manipolative rientrano appunto nel rischio che con l'intelligenza artificiale, le truffe online, diciamola così, o le fake news, facciano un ulteriore salto di livello. A seconda della violazione e delle dimensioni dell'azienda saranno comminate multe che possono andare da un minimo di 7 milioni e mezzo di euro fino all'1% o l'1% del fatturato, fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale. Ne hanno parlato a Trento nel panel AI Act, che è il nome della legge europea sull'intelligenza artificiale, Rita Cucchiara, professoressa di ingegneria informatica ad Unimor, Giorgio Mette, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Roberto Viola, che abbiamo già sentito anche in precedenza, e ascoltiamoli in quest'ordine: Cucchiara, Mette e Viola.
Il fatto che ci sia l'AI Act per noi è davvero una garanzia seria del fatto che abbiamo le spalle coperte. Guardate, è vero che adesso ci sono i language model, che forse su cui non eravamo proprio pronti esattamente. Se OpenAI faceva come Google Gemini, che aspettava un attimo di raccontarla a tutti, qualche mesetto in più forse non ci faceva male, però ormai questa cosa è andata. Questi aspetti sono importantissimi, però l'AI è pervasiva davvero in tutto, è pervasiva nella nostra produzione industriale, è pervasiva nella medicina, è pervasiva nella finanza, dappertutto. E il fatto che sia così pervasiva significa che potrebbe essere utilizzato in modo inconsapevolmente anche sbagliato. Il fatto di avere dei vincoli, che non sono poi dei vincoli incomprensibili, ma sono dei vincoli che non sono altro che la continuazione del GDPR, di tutte le nostre normative che già permeano la nostra società, ci permette di capire che non solo noi che la produciamo, ma anche i giovani che la stanno studiando e le aziende che vogliono comprarla domattina, che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Faccio un esempio concreto per essere adesso c'è chiaramente un problema dell'analisi, scusa, faccio l'esempio di visione perché è il mio lavoro. È molto importante poter comprendere che cosa fa la persona che è di fronte a te. E ad esempio noi stiamo lavorando con molte aziende di meccaniche e di logistica che vogliono sapere l'ergonomia delle persone, vogliono capire il grado di affaticamento delle persone nel momento in cui sollevano pesi, tra l'altro insomma con aziende europee che per fortuna stanno in Italia, hanno i centri di ricerca Modena, però stanno in Italia. Ecco, per fare un'operazione di questo tipo non ti importa sapere chi è la persona, ti importa sapere se sta dritta, se non sta dritta, se fa fatica. E quindi tu puoi progettare dei sistemi che siano privacy by design e che siano per definizione indipendentemente dal volto, perché quello che ti interessa è conoscere lo scheletro delle persone. Adesso questo si può fare e si può fare anche con dei sistemi che sono addestrati da videogiochi o che sono addestrati da sistemi di nuovo di tipo sintetico e che quindi non hanno bisogno di utilizzare il volto mio, il volto tuo, il volto degli altri per fare questa operazione. Si poteva fare anche in altro modo? Sì, certo, però sapendo che qua che ci sarà e che c'è una legge per cui un'azienda che produce questi sistemi li vuole vendere deve essere organizzata per farlo decentemente, può già da adesso lavorare in un modo che sia compatibile con tutto quello che l'AI Act. Per cui penso che sia un aspetto positivo il fatto che esistano questi, anche se ne abbiamo discusso tanto, perché a volte le aziende hanno paura che questo blocchi lo sviluppo.
Vedo due aspetti. Il primo, secondo me, interessante e tecnico. Abbiamo messo dei vincoli ragionevoli al tipo di AI che vogliamo sviluppare. Adesso il problema per noi è quello di realizzare algoritmi che incorporino questi vincoli. I vincoli sono espressi in termini umani, perché sono una legge, quindi è scritta in linguaggio naturale, dobbiamo incorporarla in algoritmi che fanno magari riconoscimento della postura del corpo, piuttosto che, insomma, quello che vogliamo, elaborano immagini, lo devono fare tenendo in considerazione questi vincoli. Secondo me è un problema interessantissimo proprio dal punto di vista dello sviluppo degli algoritmi. Dopodiché viene anche bene, perché in qualche modo instilla dei principi solidi dentro l'AI. E questo vale per questo aspetto, ma vale anche per la capacità di realizzare algoritmi di cui ci si possa fidare, che siano essi stessi in grado di spiegarci più o meno quale, se ne parla tanto, ma è un problema tecnicamente molto complicato quello di avere algoritmi più spiegabili, che ci raccontino loro stessi perché sono arrivati a prendere una decisione o a riconoscere una certa immagine piuttosto che un'altra, oppure che riescano automaticamente a vedere se i dati che io sto fornendo hanno intrinsecamente dei bias. Perché no? È chiaro che poi, se vado cieco, imparo quello che c'è nei dati e ripeto e faccio un po' il software mi ripete quello che gli ho dato con i dati, però è evidente che se penso come tecnicamente risolvere questi altri problemi, secondo me può essere una visione interessante di uno sviluppo ulteriore dell'intelligenza artificiale. L'altro aspetto, secondo me, molto pratico, un po' quello che abbiamo fatto con IT, ce la possiamo fare? Sì, dobbiamo dotarci di un'infrastruttura e portare delle persone brave a lavorare insieme. Persone brave che lavorano insieme, ci sono cose banali che possiamo fare, ad esempio costruire una carriera che funzioni e dargli degli stipendi ragionevoli, e poi portarli in un ambiente che è intellettualmente stimolante, perché poi gli scienziati vogliono quello alla fine. L'infrastruttura gli serve, perché sennò è come un microscopista senza microscopio, insomma, cosa può fare? E l'ambiente anche fa tanto, però non è impossibile, e come risorse non è impossibile. Voglio dire, possiamo paese di una certa dimensione, se lo vogliamo fare in Italia, se pensiamo di farlo in Europa, siamo un continente con risorse importanti, per cui why not?
Gli algoritmi generativi non è che sono la super intelligenza soprannaturale, fanno quello che hanno imparato e che hanno fatto. Allora, una delle cose che dice l'AI Act è che chi ha sviluppato un algoritmo deve poter dire in una maniera comprensibile a tutti gli altri che base di dati ha utilizzato, perché se qualcuno ha un diritto d'autore protetto può proprio dire: scusami, ma cortesemente, siccome tu hai fatto trilioni, magari un piccolo obolo spetta anche a me. Quindi questo, per esempio, è il famoso Al Novenia, che mi ha rovinato la vita, perché io da bambino ho visto il film 5 volte e poi sono andato a lavorare, ovviamente dove? All'ESA, alla NASA. Che è successo, voglio dire? Quindi quel film mi ha rovinato la vita e sta nel libro, ovviamente. Il Al 9000, loro pensano di non farsi sentire perché vanno nella capsula, ma lui interpreta le emozioni, gli sguardi, un po' il labiale. Il regolamento dell'AI Act vieta la interpretazione delle emozioni sul posto di lavoro. Ora, c'è stata anche un po', qualche ricercatore ha detto: no, ma le emozioni sono importanti. È vero, ma non è che le vieta in assoluto sul lavoro o a scuola. Le vieta come strumento, diciamo, di valutazione, di discriminazione della persona o dello studente, perché se si tratta, per esempio, di il lavoratore che fa la faccia un po' così se il capo parla, beh, francamente questo fa parte della libertà di ciascuno di poter pensare, c'è chi con l'espressione facciale è un po' più esplicito, chi è meno. Però se si tratta di un lavoratore che opera una macchina che richiede attenzione e può portare anche un problema di sicurezza, l'interpretazione della stanchezza è importante e quella ovviamente è permessa. Quella è permessa. A scuola, se c'è un bambino che ha dei problemi di adattamento autistico, per esempio, l'interpretazione delle emozioni, l'aiuto, diciamo, che può dare la macchina è importante. Quindi quello che l'AI fa vieta, diciamo, uno strumento di valutazione che va al di là di quello che è la libertà di ciascuno di noi di poter avere un'emozione. Quindi c'è anche questo aspetto qua. Poi nel libro ci sono altri film, uno che di nuovo mi ha rovinato dal bambino, che è War Games, non so se ve lo ricordate, e sostanzialmente questo computer che controlla i missili sta per lanciare, perché vede un attacco imminente, l'attacco in realtà non c'è, e il bambino gli fa giocare a filettino, quindi quello con la croce, e ovviamente questo bambino è sveglio, quindi non fa errori, e il computer, giocando nessuno vince, dice: ah, ho capito, ci sono dei giochi dove nessuno vince, e quindi interrompe quindi la guerra, nessuno vince e interrompe la sequenza.
Sarebbe così, strano gioco.
Strano.
L'unica mossa vincente è non giocare.
Appunto, Rita Cucchiari, Giorgio Metta, Roberto Viola. Adesso andiamo sul traffico e poi cerchiamo di capire l'ultimo aspetto, quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro e sulla pubblica amministrazione.
Focus Economia.
Ultima parte di questo approfondimento che Focus Economia dedica all'intelligenza artificiale, per come è stata trattata in vari panel al Festival dell'Economia di Trento, la 19ª edizione. Affrontiamo adesso l'ultimo tema, e quello dell'impatto sul mondo del lavoro. C'è stata una ricerca del Forum PA, adesso che il settore pubblico, quanto impatto dell'intelligenza artificiale, subirà un forte impatto, dicevo, per circa il 57% dei dipendenti, quasi 2 milioni di lavoratori, che saranno fortemente esposti della nuova tecnologia, e il 12% rischia di essere sostituito, cioè 218.000 persone. D'altra parte, 1,5 milioni di lavoratori con ruoli di leadership e gestione riusciranno invece a trovarne un vantaggio, perché dirigenti scolastici, responsabili strategici. Va anche detto che, attenzione, per ricordare la puntata di ieri, noi stiamo affrontando un calo continuo della popolazione attiva nei prossimi anni per via della piramide demografica che è rovesciata e della glaciazione demografica. Non è detto che tutte le persone che potrebbero essere sostituite siano in realtà posti di lavoro che già persi, ossia che vi siano disoccupati. Bisogna capire quale sarà la forza lavoro che avremo a disposizione. Magari l'intelligenza artificiale in alcuni casi potrà supplire alla mancanza di forza lavoro mantenendo la produttività, e questo renderebbe sostenibili anche debiti pubblici e sistemi di welfare, perché l'introduzione dell'intelligenza artificiale, secondo lo studio che il Fondo Monetario Internazionale ha applicato al Regno Unito, prevederebbe una crescita della produttività di 1,5 punti percentuali all'anno. Ascoltiamo che cosa ha detto al proposito, visto che appunto c'è anche il tema della difficoltà a trovare lavoratori e a mantenere la produttività pro capite e il PIL, soprattutto se sono giovani. Cosa ha detto, dicevo, Marco Gai, presidente esecutivo di Zest, e poi leader in Italia negli investimenti in startup, e poi Paolo Traverso, direttore strategia e sviluppo della Fondazione Bruno Kessler, nel panel di Trento, intelligenza artificiale, le strategie dei big tech.
In realtà l'aiuto è un aiuto tra virgolette reciproco, perché c'è la possibilità grazie alla crescita nel nostro mercato, noi lo vediamo tutti i giorni, di start-up, iniziative che si basano sull'intelligenza artificiale. Peraltro oggi è tutto molto accelerato dal concetto di generativa, ma è un discorso che viene dal tempo e devo dire che la cosa positiva è che è un po' uscita dagli addetti al settore, quindi vuol dire che inizia ad avere un impatto solido, diventa avere la possibilità di lavorare con aziende che sviluppano dei pezzi di applicativi, dei pezzi di soluzione, dei pezzi di prodotto che poi vanno a creare insieme parte della strategia e parte dell'implementazione generale per le big tech. Le big tech negli ultimi anni hanno fatto 90 operazioni di acquisizione di startup nell'ambito dell'intelligenza artificiale nel mondo, chiaramente 34 miliardi l'investimento, una crescita negli ultimi 2-3 anni, quindi dalla generativa in poi, del 34%. Questi numeri ci danno una chiarissima traiettoria. Allora, parlando molto e moltissimo di Open Innovation, che è un altro convitato di pietra quando si parla di trasferimento tecnologico, quando si parla di start-up, viene spontaneo dire che le big tech utilizzano l'Open Innovation con le start-up per fare questo percorso. Il nostro paese sta giocando la propria partita? Sì, sicuramente. Noi abbiamo iniziato 2 anni e mezzo fa con un primo programma di accelerazione sull'intelligenza artificiale trasversale. Abbiamo visto un deal flow crescente, contenuti fra l'altro con gli amici di Fondazione Bruno Kessler, stiamo facendo un lavorone in questo senso. Contenuti, qualità importante e soprattutto apertura al mercato. Apertura al mercato che poi porta ad avere non una centralità da parte del nostro paese sull'intelligenza artificiale, perché secondo me onestamente sarebbe un po' velleitario, ma giocare la partita e farne parte, questo secondo me è tanto possibile. È tanto possibile anche perché la ricerca, lo sviluppo, la formazione diventano poi l'opportunità in un paese ricco di dati come noi, e quando parlo di intelligenza artificiale il dato è la materia prima migliore che posso avere, qua ce l'abbiamo e abbiamo anche una sperimentazione verso il basso veloce con le tante PMI e verso l'alto con le big tech anche di congiunzione con un tipo di destinatario un pochettino diverso. Questa sintesi però deve essere un pochettino guidata, deve essere un pochettino accelerata, bisogna fare, adesso utilizzo una parola che forse spesso viene abusato, ma un po' più di sistema su questa partita, perché a furia di fare i giapponesi sull'isola, che ognuno gioca la sua partita, su un tema così ricco, così importante e così strategico, per non rimanerne travolti bisogna cercare di mettersi insieme, perché se noi giochiamo su 20 tavoli anche nei confronti, e torno all'inizio della domanda, delle big tech, noi alla fine siamo parcellizzati. Magari per alcuni aspetti diventiamo interessanti perché c'è la tecnologia che è di interesse, l'investimento, la filiera, benissimo, ma non c'è poi quella conseguenza all'entrata nel mercato, un open innovation fatta in maniera strutturale, che è quella di far crescere un pochettino il sistema. E in questa partita si deve giocare, e si deve giocare in maniera potente, e oggi i numeri ci sono perché è un mercato che sta crescendo in maniera esponenziale anche nel nostro paese.
Ma anche qui, oltre che andare sugli smartphone, sui PC e così via, anche qui un po' una piccola rivoluzione che ha le sue difficoltà, ma sta succedendo, no? Perché la differenza rispetto a qualche anno fa, anche per le applicazioni per il pubblico, è che mentre prima avevamo tanti begli esperimenti, tanti prototipi, anche grazie a aziende come Translated di Marco Trombetti o tutte quelle che Zest lancia sul mercato, adesso sono prodotti che possono andare veramente nell'applicazione per il pubblico. Parto dalla sanità, con cui noi lavoriamo tanto, no? Ad esempio, noi stiamo introducendo in azienda sanitaria a Trento, ma anche in altre 10 aziende sanitarie e ospedali in Italia, un'applicazione di intelligenza artificiale che è in grado di analizzare l'immagine di una retina di una persona che soffre di diabete e dirci se questa è una retinopatia. In un sistema certificato, tutte le cose dell'AIACT che so che Marco Trombetti adora e così via, tutto certificato in gradi altissime qualità. E questo perché? Perché vogliamo sostituire, a proposito di sostituire i medici? No, sono i medici che ce lo chiedono, perché in Italia il 63%, ma in tutto il mondo, delle persone che soffrono di diabete non viene visitato regolarmente come dovrebbe ogni 2 anni, perché non ci sono abbastanza specialisti. Il 63% sono in Italia più di 2.300.000 persone. Ora, un sistema di questo genere nella pubblica amministrazione, nel sistema pubblico, che non esclude il medico, però poi ti permette di fare uno screening e di dire ok, allora queste le faccio visitare alle persone, le persone che veramente hanno un problema. Infatti, quando parlavo con un suo collega di Radio 24 che mi chiedeva ma voi volete sostituire il medico, alla fine che ha capito mi dice ma voi non sostituite il medico, sostituite il non medico, no? E pensiamo a quello che potrebbe fare ad esempio per la prevenzione, che è l'unico modo per poter salvare dal punto di vista di sanità, dal punto di vista di sostenibilità il sistema sanitario pubblico, perché ricordiamoci che chi diciamo non ha malattie sta bene costa 300 euro all'anno più o meno, voto per pieno, chi ha delle malattie in qualche modo normale ma non proprio croniche 3.000 euro, chi ha malattie croniche 30.000 euro. Voi vi siete accorti che noi in ospedale ci stiamo sempre meno perché ogni giorno costa tantissimo, ma quella è la punta dell'iceberg, cioè l'unico modo per rendere il sistema sanitario pubblico, a proposito di servizi per il pubblico, è quello di tenere con la prevenzione e l'intelligenza artificiale, visto che la prevenzione si fa su tutti, è veramente, io vorrei dire, l'unica speranza per poter tenere le persone sempre in quella fascia più bassa. È anche un beneficio, no? O ad esempio stiamo aiutando i medici che curano il Parkinson per capire, prevenire e capire entro 2-3 anni se la malattia peggiorerà in una certa persona e quindi ad esempio il rischio di caduta oppure un peggioramento cognitivo, in modo da permettere non solo ai medici ma anche ai familiari, ai cosiddetti caregivers, di intervenire il prima possibile. Oppure utilizzando la famosa intelligenza artificiale generativa per generare immagini di tessuti per l'anatomia patologica, non da pazienti reali, no? Ma da sono dati sintetici che permettono di addestrare dei sistemi di intelligenza artificiale. Pensate il bene che può fare nel caso delle malattie rare, dove non ci sono abbastanza dati. Ho parlato di sanità, ma poi il pubblico, naturalmente, pensiamo il problema dell'acqua nell'agricoltura, ad esempio utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per far sì di avere un consumo responsabile di acqua. Noi lo stiamo facendo in un progetto europeo che coinvolge tutta Europa. Oppure le catastrofi, ad esempio stiamo aiutando Meteo Trentino ma anche il centro meteorologico di Bologna, quello europeo, per prevenire con tecniche sempre generative basate sui transformer che usa anche Trombetti per la traduzione, per cercare di capire quando ci sono in breve tempo degli eventi catastrofici. E ultimo esempio non lo posso fare sulla traduzione automatica. Ad esempio noi che lavoriamo ormai da anni con Marco Trombetti, noi abbiamo un gruppo, qui abbiamo anche la responsabile che è proprio lì, Luisa Bentivoglio, di questo gruppo, che fa sì che, prima si parlava di bias, no? Fa sì che nella traduzione automatica non si riversino tutti quei bias che inseriamo noi nella language model. Chissà perché manager sempre il dirigente, no? E secretary la segretaria, la donna delle pulizie, non ti tradurrà mai nella persona delle pulizie. Proprio si fa tutto questo lavoro per avere ad esempio un'intelligenza artificiale che è più inclusiva. Tra parentesi, ce lo stanno chiedendo i comuni, questo a proposito di servizi per il pubblico, perché quando escono con le delibere devono in qualche modo tener conto di questo fatto. Quindi allora c'è una speranza, non saremo la Corea. Naturalmente qui ci picchiamo non solo con la tecnologia, ci picchiamo ad esempio con le norme. Non esiste al momento una norma per i sistemi di cui parlavo prima, perché sono device medici. Primo sistema di cui parlavo, vorremmo usarlo in autonomia, no? Perché se no, se c'è il medico, se non ci sono gli specialisti, allora ci vogliono anche nuove norme, ci vuole anche buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo della burocrazia, delle normative nella pubblica amministrazione, per far sì di non diventare come la Corea ma di fare dei servizi utili al cittadino nella pubblica amministrazione.
Voices of
Tecnologia, appunto, Marco Gai, presidente esecutivo ZEST, e Paolo Traverso, direttore strategia e sviluppo della Fondazione Bruno Kessler. Per oggi abbiamo concluso, l'appuntamento è domani, sempre utilizzando gli interventi al Festival dell'Economia di Trento, ci occuperemo di energia e soprattutto di transizione energetica. A domani.